Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Buongiorno, abbiamo qui con noi oggi Fabio Sbianchi a Smart Angel. Benvenuto Fabio.
Grazie.
Martegia, raccontiamo la storia di persone, idee, capitali che hanno obiettivi ambiziosi, che è quello di cambiare il paese. E tu, diciamo che un po' di cosette in questo senso hai fatte, no? Prima di entrare nel merito della chiacchierata, perché ti parlerò a raccontarci un po' della tua ultima creatura, no? Di Wall Life, che è nata nel 2020, da che cosa è nata, no? Ma tu diciamo che sei un founder con una storia d'impresa alle spalle, no? La tua prima creatura, 8 Telematics, portata da zero a oltre 200 milioni, è una bella storia da raccontare, vogliamo ripercorrere un attimo?
Allora, grazie. Beh, io non è provo a cambiare il paese.
L'hai già fatto.
Provo. Allora, no, l'avventura di 8 Telematics, hai ragione, è una storia di cambiamento, di forzatura delle regole precedenti. Per 150 anni l'industria assicurativa aveva lavorato su modelli di pricing basati sulla mutualità e noi, io e altri ragazzi come me, all'epoca ero ragazzo, ci siamo posti il problema di mitigare questa mutualità introducendo il concetto di personalizzazione. Cioè, finalmente le persone, attraverso le nostre tecnologie e i nostri servizi, potevano pagare l'assicurazione automobilistica sulla base del proprio comportamento. Era rivoluzionario perché c'erano file Excel nelle mani delle compagnie assicurative che erano bellissimi, si portavano dietro 30-50 anni di storia, di dati, eccetera. No? Partire con la personalizzazione rompeva una frontiera. Non è stato semplice. I primi 3 anni abbiamo fatturato zero, quindi 2002, 2003, 2004, siamo dovuti arrivare al maggio 2005 per emettere la prima fattura con un paio di compagnie che si sono fidate di noi e poi da lì è stato un bellissimo progresso perché dall'Italia ci siamo espansi, oggi siamo in 26 paesi del mondo e via. Poi qualche incidente di percorso ce l'abbiamo avuto.
Vabbè,
quelli
capitano sempre.
Tanti errori, ma insomma anche tanta soddisfazione.
Adesso di nuovo in pista, tra l'altro. La settimana scorsa ti ho mandato un messaggino e non l'avevo mai notato che, non facciamo il nome, che grandi compagnie di car sharing sono equipaggiate con la tecnologia 8 Telematics, no?
Beh sì, 8 Telematics è leader globale. Beh, siamo stati i primi a pensarla, quindi ci siamo presi un bel vantaggio competitivo iniziale e poi per fortuna siamo riusciti a mantenere. Oggi l'azienda è attiva in 3 segmenti, nell'insurance, nel fleet e nella smart mobility. Quindi siamo protagonisti di tanti servizi e tanti prodotti che sono sempre all'avanguardia e di aiuto sia ai clienti che alle compagnie assicurative, alle società di large rental e poi, come dici tu, anche alle società di car sharing delle quali siamo molto molto orgogliosi.
Una bella storia, tra l'altro, se vado indietro con la memoria, 20 anni fa parlare di on demand sull'assicurazione era una roba decisa. Oggi è quasi scontato perché è entrato nel nostro uso quotidiano, ma all'epoca era veramente pionieristi, era guardare un bel po' di salti quantici in avanti.
Guardato anche troppo avanti, perché appunto in 3 anni ho perso tutte le quote, quindi ci eravamo spinti abbastanza avanti, ma poi la storia ci ha dato ragione. E Octo è riuscita ad introdurre i propri servizi dall'Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Asia, quindi adesso è protagonista dall'Asia agli Stati Uniti ancora con servizi per compagnie molto importanti, servizi che si sono evoluti anche verso il data analytics, quindi facciamo noi per esempio i calcoli della rischiosità di parecchi milioni di automobilisti americani. Questo per me è un vanto.
Assolutamente.
Oggi io sono il chairman, l'azienda è guidata da un altro CEO, io ho lasciato nel 2019 per anzianità, no? Dopo 17 anni. Dopo un anno di riposo però, come ricorderai, ho fatto qualche altra cosa.
Eh sì, 2019-2020, One Life, quindi sempre ambito assicurativo, ma va verso termine InsurTech, no? One Life ha cambiato di nuovo paradigma, no? Come direbbe Peter Thiel, da 0 a 1, cioè il mercato prima di One Life non gestiva quel tipo di rischi e da oggi si dice, che cosa si tratta, se ne vuoi parlare? Anche questa è una bellissima storia che guarda molto in avanti.
Questa è una nuova sfida, no? Io per carattere ho l'attitudine, la debbo forse a mio papà, a mia mamma, che mi hanno sempre educato a guardare avanti, oltre, cioè di non accontentarsi, eccetera. Beh, anche questa volta, insieme ad altri, abbiamo costruito un progetto che va ad occupare un segmento, uno spazio appunto non gestito in precedenza. Le assicurazioni esistono da tanti anni, ma in particolare questa compagnia copre i rischi che l'innovazione tecnologica e scientifica può causare al genere umano, poi come aggiungo io, prima della nascita, durante la vita e dopo la morte, perché la vita dell'uomo si è estesa, cioè non è più solo quella che vediamo, cioè noi cominciamo ad essere soggetti sia prima di nascere e poi anche dopo che ce ne siamo andati. Quindi ci siamo posti il problema di come mitigare i rischi dell'uso fraudolento di queste meravigliose innovazioni tecnologiche. Io dico sempre che per millenni abbiamo usato una bassa dose di tecnologia, la livella d'acqua, la squadra, il compasso, la bussola, il sestante, eccetera. Poi 200 anni fa, più o meno, hanno cominciato i grandissimi cervelli ad immaginare motori termici, motori a vapore, l'elettricità, le onde elettromagnetiche. Cioè, c'è stato un periodo bellissimo di sviluppo della ricerca, le medicine, cioè, qualunque campo è stato fertilizzato da scoperte e da innovazioni, e questo, diciamo, però è avvenuto molto velocemente, ma non così velocemente come negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni la tecnologia, mi viene da dire, che non viaggia con il decollo di un aereo, decolla come un razzo, no? In verticale. Tanta di quella tecnologia è arrivata nelle nostre case, nelle nostre vite, che facciamo fatica anche a digerirla, se si può usare questo termine, cioè a conoscerla, a comprenderla. In fondo la usiamo molto superficialmente, e ci sono però quelli bravi o quelli malintenzionati che la utilizzano qualche volta anche contro di noi. E noi di quello ci occupiamo.
E qui si inserisce One Life, no? Perché forse la tecnologia all'utente la possiamo semplificare, facilita la vita, no? E quindi l'utilizzatore spinge il pulsantino, oppure non deve più neanche spingere il pulsantino perché riconosce lo schermo, riconosce il nostro viso, per cui ci ha semplificato di tanto la vita, no? Forse non va di pari passo la semplificazione della vita della tecnologia che entra nel quotidiano con i rischi che questa comporta, no? Quindi siamo molto propensi ad utilizzarla senza alcune volte renderci conto dei rischi che si possono correre, come dicevi tu prima, no? Addirittura prima, durante e anche dopo, no? Adesso ci leggevo la settimana scorsa, si sta sviluppando tutta la tecnologia dell'archivio dei dati per creare l'avatar virtuale quando viene a mancare, una cosa che forse oggi dal punto di vista, diciamo, del retaggio culturale un po' ci spaventa, no? Però ci dobbiamo rendere conto che queste cose stanno arrivando. Ecco, One Life dove cerca di inserirsi in questo nuovo paradigma?
Questa è una domanda molto bella e dovrei parlare per molte ore. Cercherò di essere veloce. One Life studia le tecnologie, non tutte ovviamente, ne ha scelte alcune in questo momento, le studia in profondità per andare a cercare le aree di potenziale pericolo o vulnerabilità. Mi spiego meglio. Uno dei segmenti che noi abbiamo investigato è la biometrica. La biometrica ha cambiato la nostra vita, no? Prima dovevamo ricordarci 100 password, adesso basta mettere o Touch ID o Face ID ed entriamo, diciamo, nel nostro mondo, no? Che è il mondo dello smartphone. Ma non faccio terrorismo, evidentemente il contrario, ma che succede se qualcuno ci ruba il Touch ID o il Face ID? Io penso che noi siamo più preoccupati se qualcuno entri nel nostro telefono che piuttosto che entri nella nostra automobile. Prima era l'automobile, la casa, no? Adesso il nostro mondo è lo smartphone. Allora, questa tecnologia che ci ha migliorato l'utilizzo, lo rende più sicuro evidentemente, però può anche essere vulnerata. Nessuna tecnologia, purtroppo, questo è un problema, purtroppo può essere sicura al 100%. C'è sempre una piccolissima parte di vulnerabilità o di derivate negative che possono essere utilizzate contro di noi, no? Noi le studiamo, vediamo quanto pesano, quanto possono essere appunto aggredite queste le tecnologie, e poi costruiamo delle polizze che ci coprono da questi rischi. I segmenti che oggi abbiamo iniziato sono 5, di approfondimento e di studio con l'università, scienziati, eccetera. OneLife ha questo privilegio di lavorare con l'avanguardia della ricerca scientifica e tecnologica, non per distruggere la tecnologia, ma per aiutarla ad essere 100% proof. No? Perché è già resistente per gran parte della percentuale, e poi se gli manca quel pezzettino, oh, male che va, c'è l'assicurazione OneLife, no? Noi facciamo biometrics, biohacking, poi voi posso raccontarti cosa significa, poi genetics. La genetica, io dico che è una delle scienze più confidenziali del mondo. Beh, perché è abbastanza tenuta nei laboratori, ma è anche molto molto pericolosa. Utile, tanto utile quanto può essere pericolosa.
Tradotto, se ne è parlato poco negli ultimi 20 anni, ma ha fatto passi da gigante. Sì, e oggi, se uno ci mette la testa, ha di che assicurarsi, diciamo.
Certamente.
Così.
Io parlo per me, ma sfido tante persone. Quando parliamo di genetica, molti ricordano la pecora Dolly. Dopo la pecora Dolly, buio, poche altre ogni tanto dice riscoperta, la mappatura del DNA, ma tante volte è un argomento che ci appassiona poco. Invece, purtroppo, allora, prima di tutto, per fortuna, perché le ricerche servono sempre a migliorare la nostra vita, ma possono anche essere usate da qualche malintenzionato, non nella giusta direzione. Dopo genetics ci occupiamo di cryonics. Cryonics è una cosa incredibile. Oggi la crioconservazione interseca noi esseri umani in mille sfaccettature. Si va da embrioni, spermatozoi, ovociti, organi, body, cervelli crioconservati. C'è di tutto. E poi l'ultimo segmento di investigazione che abbiamo iniziato è la clonazione. La clonazione digitale è già un fatto, e poi c'è quella biologica che è un pericolo. Ma adesso non sono venuto qui per spaventare gli ascoltatori.
No, però è utile, diciamo, non spaventare, ma vegliare e aprire un po' gli occhi, questo sì. Rimaniamo su cose che forse spaventano un po' meno, ma sono altrettanto, se usate in maniera non corretta, sono altrettanto pericolose, no? Intelligenza artificiale, metaverso, ci sono tanti scenari, no, che le nuove tecnologie portano. Poi OneLife sta anche giustamente approfondendo anche altre nuove frontiere, no? La parte della genetica, la crioconservazione, è chiaro, no? Per una insurtech che si pone l'obiettivo di guardare al mondo della tecnologia e dell'evoluzione comunque a 360 gradi, è chiaro che bisogna... Tra l'altro mi era venuto un flash prima che non t'ho detto. Mi ricordo un anno fa c'era la presentazione annuale di OneLife a Milano, ti avevamo fatto un regalo insolito, no? Uno pensa che sia tanto difficile, per esempio, clonare le impronte digitali. Ricordo che quella sera uno dei ricercatori che collabora con OneLife ti aveva regalato il clone delle tue impronte digitali, ti aveva sfidato a testarle nei tuoi sistemi, no? Quindi è molto più, tra virgolette, facile di quello che si può pensare, no? Ma rimaniamo sui temi dei dati, dell'utilizzo e della clonazione digitale, no? In questo segmento vedi delle cose che sono più avanti dal punto di vista dell'utente, e quindi di conseguenza anche la parte dell'insurtech, la parte delle vostre proposte magari vi va dietro. Che scenario vedi in questo?
Allora, è chiaro che oggi i rischi più facili che corriamo sono quelli, diciamo, del furto dell'identità digitale, no? Il caso che hai citato tu, che è appunto vittima dello scherzo, come se fosse una trasmissione televisiva, sono stato io. I miei colleghi, appunto l'università che ci aiuta in questa direzione, hanno semplicemente fotografato il mio smartphone a schermo spento, schermo nero, non operativo, fotografato lo schermo con un altro smartphone, quindi nemmeno macchine complesse, eccetera. Hanno estratto un'impronta digitale, l'hanno ricostruita e poi mi hanno regalato appunto una pellicola con la quale io, essendo abbastanza appassionato di tecnologie, quindi a me la tecnologia non fa paura, io la adoro, apro casa con le impronte digitali, no? Il portone di casa mia si apre con le impronte digitali, quindi ci ho messo la pellicola e si apriva. Non è stato un bel risveglio, ma a parte questo, Worldlife appunto non si pone il tema di mettere paura, no? Anzi, sta dalla parte della tecnologia per aiutarla a fillare il gap delle potenziali vulnerabilità. Facevi riferimento a intelligenza artificiale, metaverso e quant'altro, no? Qui il tema, credo che al di là di Worldlife, è un tema anche più grande, nel senso che noi ci dobbiamo porre in tanti, credo che la discussione sia già abbastanza pronta, ma ci dobbiamo porre il tema e l'interrogativo sulla sostenibilità della tecnologia, perché la prima volta che si è parlato della parola sostenibilità è stato in un convegno del 1972 dell'ONU a Stoccolma, dove si parlava di sostenibilità ecologica. Poi nel 2015 la grande conferenza plenaria delle Nazioni Unite ha approvato l'agenda 2030, dove la sostenibilità è diventata tripartita, no? Quindi con quella economica, quella sociale e quella ambientale. Io credo che dal 2015 al 2023 ci sia stato un sorpasso a sinistra in grande velocità da parte della T, cioè della T come tecnologia. E credo che nella prossima conferenza internazionale probabilmente bisognerà riflettere su questo, perché la tecnologia può creare dei problemi, accennavi tu, in termini di sviluppo della popolazione, dell'evoluzione della popolazione stessa. Magari ci preoccupiamo di un grado di temperatura, che è una preoccupazione ultrafondata, e non ci preoccupiamo che una piccola elite di persone conoscerà i segreti dell'intelligenza artificiale, tutti gli altri saranno utilizzatori passivi che vedranno indebolire progressivamente le proprie capacità intellettuali, no? Io conosco solo 3 numeri di telefono a memoria, mia mamma, che ha 83 anni, ne conosce più di 30, vorrà dire qualcosa, no?
Ci siamo disabituati ad alcune cose.
Ci disabituiamo, e questo che facciamo con tanto piacere, no? Quando ci viene la vena della nostalgia, quanto era bello quando i nonni raccontavano le favole, quanto era bello quando a casa si chiacchierava, invece adesso chi guarda la televisione, chi gioca a videogiochi, no? O questi giovani che vedono i videogiochi e credono che nella vita si possa rinascere continuamente, tu muori, fai un'azione, perdi, ti danno, ti sparano, cioè, ma che importa, tanto resusciti con un click, no? E poi li provano pure loro nella vita reale, no? E non funziona così. Ecco, questo penso che è una riflessione importante. Worldlife magari non diventerà un unicorno, come invece io ci spero, onestamente. Otto ha sfiorato l'unicorno, poi non siamo riusciti ad andare in borsa per ragioni esterne all'azienda, ma insomma eravamo pronti ad andare.
Ma tornerà di nuovo quella...
Sì, sono sicuro. Ecco, Worldlife ha questa ambizione, magari diventa unicorno, eccetera, però vuole anche essere l'enabler di una discussione per l'utilizzo della tecnologia consapevole e portare un contributo, cioè di business assolutamente, perché lavoriamo per il successo dei clienti e degli azionisti, però anche il piacere di incidere, no, nella società, costruendo appunto riflessioni. Nella prossima settimana faremo presso la scuola di formazione della LUIS, faremo un convegno su cyberbullismo, perché è un altro tema che fa parte del bouquet del portafoglio prodotti di Worldlife, che abbiamo una polizza che copre i rischi del cyberbullismo e cerca di mitigare gli effetti. Quindi sono tutti temi che sembrano che siano sullo sfondo, no? Non interessano mai, e invece ci sono presenti e vanno gestiti. Cioè, quando le cose si conoscono non fanno paura, quando le cose arrivano così all'improvviso può essere più difficile gestirle.
Sono assolutamente d'accordo con te. Il tema della tecnologia è un tema, come utilizzatore anch'io sono appassionato di tecnologia, ok la semplificazione, ma deve andare di pari passo con maneggiare accuratamente i rischi che ci sono dietro. Lì che mix vedi tra una regolamentazione esterna, magari sovrastrutture esterne, forse interverrebbero dei freni magari anche allo sviluppo, oppure maggiore consapevolezza del singolo, nel senso che ognuno si deve attrezzare per capire non solo lato utente ma anche vedi lato rischio che può comportare, quindi attrezzarsi di suo per essere in linea con quello che sta succedendo.
Qua, come si direbbe in politica, c'è una terza via, no? Che quella è, non giuste tutte e due le cose che hai detto a te, però la terza via è quella dell'educazione dei ragazzi, dei giovani, dei bambini a scuola. L'educazione a un uso consapevole della tecnologia e degli strumenti tecnologici deve avvenire nella formazione delle persone. Cioè, noi dobbiamo sfatare il mito appunto della vita artificiale, che si sistema tutto, tu muori 100 volte e riparti, no? Oppure appunto gli usi estremi delle innovazioni con l'avatar dopo che uno purtroppo se n'è andato, no? Ecco, credo che si parta dalla consapevolezza e dallo studio, da una formazione dove le persone devono capire che la tecnologia è il nostro più grande alleato, però bisogna conoscerlo dall'interno, anche per evitare quel divario che a me fa tanta paura, cioè quello di tagliare l'umanità in due segmenti. Adesso tagliamo con la ricchezza, no? Normalmente una piccola percentuale, grandi 80% patrimoni della ricchezza, no? Però i patrimoni sono importanti, ma a me fanno meno paura della tecnologia. A me fa più paura pensare che il 5% delle persone hanno le chiavi di tutto, non dei soldi, ma del sapere, della formazione, eccetera, e gli altri 95 sono degli stupidi soldatini che seguono gli ordini dei comandi vocali e ci divertiamo pure, no? Io sono tra quelli, eh.
Veramente già solo quello che si racconta dovrebbe far riflettere, no? Adesso credo che Neuralink sia arrivata anche ai test sulle persone, quindi il collegamento macchina-uomo, no? Quel passaggio iniziano a non essere due mondi separati, no? Macchina-uomo e... ecco, in questo scenario, no? Ci citavi prima il biohacking, la genetica, su questi elementi qua c'è un ramo che vedi predominante o più avanti e che magari non è troppo distante anche da un punto di vista della messa a terra, quindi della tecnologia per tutti, di quella famosa T della corsia del sorpasso? C'è qualche segmento in particolare che vedi più proiettato / preoccupato? O...
questa domanda mi aiuta a ritornare imprenditore. Cominciamo da qua.
Vai.
Fare il filosofo è bello, però mi devo ricordare che sono il chairman di One Life. Le aree di investigazione tecnologiche e scientifiche che seguiamo, per venire dietro alla tua domanda nell'ordine, sono biometrics, perché appunto è diventata una cosa di uso quotidiano e massiva. Le altre aree di tecnologia che investighiamo e che sono vicine alla produzione di prodotti sono genetics, per la quale già abbiamo l'uso distorto della ricerca genetica, è un problema, e quindi abbiamo già una polizza in questo senso. Il terzo step è biohacking. Tu hai parlato di Neuralink. Allora, biohacking è un termine che viene usato in alcune geografie, in altre no, in altre si usa Cyberman. Comunque, per semplificare, quella scienza lì è la scienza che usa la tecnologia all'interno del corpo umano. Ovviamente è, dire meraviglioso, è forse riduttivo, è una cosa bellissima, no? Però poi pensiamo al pacemaker, inventato negli anni 60, per decenni era una macchinetta stand-alone, cioè non connessa. Adesso da qualche anno, più di qualche anno, si è trasformata in una tecnologia connessa, cioè viene installato questo device all'interno del cuore che esporta i segnali di funzionamento del cuore verso le cliniche di cardiologia, le università, gli ospedali, no? meraviglioso, perché così i dottori possono capire subito cosa succede.
Sta venendo un po' la pelle d'oca, ma immaginando.
No, è bellissimo. Peccato che negli Stati Uniti ne hanno dovuti richiamare 500.000, no?
Ecco.
Perché lì l'hacker aveva aumentato, scherzo, non lo so cosa avesse fatto in dettaglio, ma per giocare, no? Ti batte il cuore di più, ah, mi sto innamorando un'altra volta, no? Ho riscoperto questa cosa bellissima, e invece era l'hacker con il potenziometro, con il rischio di farti saltare il cuore, no? Ecco, queste sono le cose che noi studiamo e cerchiamo di prevenire. E One Life ha una schiera di persone meravigliose. Vorrei parlarti in questo caso del nostro advisory board.
Mi fai sorridere perché me l'hai raccontata una volta, ti avrei fatto la domanda se non l'avessi detto.
Allora,
quindi
no,
vai,
la domanda.
Vai pure, perché l'advisory board è, per una società che guarda al futuro, non può che essere pionieristico anche in questo senso.
Allora, ci sono tante società che hanno gli advisory board composti da persone ultra competenti, professionisti che hanno esperienza incredibile, no? Anche noi avevamo questa tentazione. Poi abbiamo avuto un'idea disruptive, a pensiero laterale, abbiamo costituito lo Young Advisory Board. Abbiamo un advisory board che è composto da 15 ragazzi, non nostri dipendenti, perché in molte aziende c'è il gruppetto dei talent giovani, no, però sono dipendenti. Noi abbiamo scelti tutti fuori e sono 15 ragazzi tra i 18 e i 25 anni. A 26 anni ti buttiamo via, nel senso che buttiamo fuori da questo organismo. Perché abbiamo fatto questa cosa che secondo me è importantissima? Perché le tecnologie e le scienze che noi studiamo vengono utilizzate da questi ragazzi. Io ho un'età per la quale non posso avere la stessa esperienza di mio figlio relativamente allo smartphone. Proprio non nemmeno inizio a competere, no? E invece questi ragazzi ci riempiono di idee, fanno challenge della nostra strategia e poi, 4 sessioni annuali di 2 giorni, scopri delle idee, delle cose che non avresti mai nemmeno immaginato. A loro debbo la mia conoscenza del metaverso, che è stata accelerata dalle loro provocazioni, dalle loro informazioni, notizie, ricerche, scelte. Ma veramente è incredibile.
Beh, questa è, come ti dicevo, una bellissima cosa e tra l'altro segno di voler guardare avanti, perché poi probabilmente, diciamo, il lato oscuro della tecnologia saranno le generazioni future che lo affronteranno in maniera più importante. Stiamo arrivando in chiusura, quindi vorrei farti una domanda un po' di prospettiva, no? Dal punto di vista finanziario, dove vedi One Life nei prossimi anni? Ce l'hai già detto, io sono più che contento, visto che in piccola parte anche noi abbiamo contribuito, quindi l'idea dell'unicorno mi piace, quindi ci hai già raccontato molto. Però se c'è qualcosa a cui state lavorando e magari è prossima a venire, compatibilmente con quello che ci puoi dire, che diciamo sarà la prossima creatura, quello che ci puoi anticipare, quello su cui state lavorando.
Sì, posso dire una cosa che non è, sono i segreti di Pulcinella, no, come si dice. Allora, la prossima, dopo Biometrics, Biohacking e Genetics, abbiamo aperto il cantiere del metaverso. Come tutti quanti, io e tanti altri, no? Tutti parliamo di metaverso, pensiamo di conoscerlo molto bene, eccetera. In realtà pochissimi ci fanno i soldi, pochissimi lo sfruttano davvero per quello che è già oggi. E questi pochissimi sono i giochi e il gaming, no? Il mondo del gaming. Noi lo stiamo studiando dall'interno, i ragazzi del Young Advisory Board ci stanno dando una grossa mano, però vi cito dei dati semplici, perché in questa conversazione non sono stato numerico, che invece aiuta molto a farsi comprendere e a conoscere i fenomeni, no? Allora, nel metaverso, quello dove si fanno i soldi oggi, 3 giochi, Roblox, Minecraft e Fortnite, hanno oltre 500 milioni di utenti connessi, 500 milioni di persone. Di questo 500 milioni, l'85% ha meno di 18 anni e spende più o meno $48 all'anno. È la media del pollo, ma ci sarà qualcuno che spende $2000 e uno che spende niente o qualcuno molto di più. Allora, queste spese vengono fatte per comprare oggetti digitali, no? Adesso io gioco la spada di titanio,
le skin, mi ricordo,
eccetera, no? Questo è interessante perché invece sono iniziati i furti di questi asset. E allora noi qui ci stiamo sbizzarrendo e stiamo cercando un prodotto, una killer application per assicurare questi furti insieme a queste tre piattaforme di gioco. È un bellissimo challenge che potrebbe aiutarci molto anche.
Grazie dell'anticipazione. Poi molto spesso sono mondi che anticipano un po' quello che poi avviene anche nella vita di tutti i giorni, non solo legato al mondo del gaming, come spesso è stato in passato. Grazie Fabio di essere stato questi giorni con noi.
Opportunità.
Come diciamo sempre, i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Speriamo.
Grazie ancora.
Grazie a voi.